Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. I valori limite per arsenico e fluoro non sono ancora rispettati in 37 zone di approvvigionamento di acqua nel Lazio. Su raccomandazione del commissario per l'ambiente Janez Potocnik, la Commissione invia una lettera di costituzione in mora dell'Italia, la prima fase formale della procedura di infrazione. Con queste parole la Commissione europea dunque ha iniziato la procedura di infrazione perché l'Italia, in quelle 37 zone del Lazio, da molto tempo non rispetta i limiti per l'arsenico e il fluoro nelle acque distribuite nelle case. Perché l'Unione Europea ci tiene tanto a che l'arsenico e il fluoro, ma l'arsenico in particolare, siano al di sotto di certe soglie? Lo chiediamo a Fabrizio Bianchi, epidemiologo, ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, che insieme a Elisa Bustaffa e a Fabrizio Minichilli ha curato la pubblicazione dei risultati del progetto SEPIAS, di recente pubblicato su una rivista Epidemiologia e Prevenzione. Buongiorno Fabrizio Bianchi.
Buongiorno Pietro Greco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ci dice innanzitutto perché l'arsenico viene considerato un elemento inquinante quando è presente nelle acque che beviamo?
L'arsenico è un potente cancerogeno umano, perlomeno per la parte dell'arsenico inorganico e prodotti arsenicali, e quindi è per questo che, essendo conosciuta il potere cancerogeno, c'è da stare molto attenti e sono stati stabiliti ormai da tanto tempo dei parametri di riferimento che per l'acqua sono di 10 microgrammi per litro, che devono essere rispettati.
Ecco, in queste zone del Lazio invece qual è la presenza di arsenico nell'acqua?
Ma in molte zone, non solo del Lazio, già da un decennio fa c'è stata molta difficoltà a rispettare, perché ci sono zone ricche di arsenico nelle rocce e nelle acque di falda, e quindi sono state chieste deroghe al rispetto di questi 10 microgrammi, prima a 50 microgrammi, poi a 30, poi a 20, e che poi non sono più potute essere adottate dopo lo scorso dicembre, perché la Commissione europea ha stabilito che bisognava assolutamente rientrare nei parametri. E in alcuni comuni queste deroghe sono state usate, ma poi non si è scesi al di sotto dei microgrammi, dei 10 microgrammi litro, e quindi per questo c'è preoccupazione e occorre trovare strade alternative per andare sotto, largamente al di sotto di 10 microgrammi.
Ecco, voi col progetto SEPIAS avete studiato queste aree del Lazio e anche altre zone d'Italia, con quali risultati?
Noi abbiamo studiato due aree con inquinamento, diciamo tra virgolette, di tipo naturale, che sono appunto due comuni del Viterbese, particolarmente con valori particolarmente alti nelle acque, che sono Ronciglione e Civita Castellana, e una zona dell'Amiata e in Toscana. E poi abbiamo studiato due città, due aree industriali, una Gela e una Taranto, perché l'arsenico non viene solo dalle acque di tipo, o dalle rocce di tipo naturale, ma può venire anche da attività umane, specialmente di combustione di combustibili fossili. Quindi volevamo vedere due diverse esposizioni a arsenico cosa producevano.
Quindi se ho ben capito sì. Ci sono delle fonti naturali, quindi nelle rocce, sì, l'acqua, e poi ci sono delle fonti antropiche, cioè l'uomo che inquina le falde anche, esatto, con l'arsenico. E con quali risultati avete ottenuto in queste
Beh, noi abbiamo
battaglie?
misurato l'arsenico nelle urine di dei campioni, piccoli campioni di popolazione, stratificate per età e sesso, popolazione giovane adulta, e in queste quattro aree. E abbiamo trovato valori molto diversificati, più elevati a Gela e a Taranto, poi anche a Viterbo abbastanza elevati e meno nella Miata. Quando dico elevati intendo che in una percentuale cospicua di soggetti i valori di arsenico inorganico oppure arsenico inorganico più forme metilate erano più alte sia dei valori di riferimento stabiliti a livello nazionale sia dei valori di riferimento stabiliti a livello internazionale per gli studi di biomonitoraggio umano. E non pochi soggetti erano più alti, cioè il 25% del campione aveva valori più alti, il campione complessivamente era di 271 soggetti e diversificati, il 40% in più a Gela, il 30% in più a Taranto, il 15% in più a Viterbo e il 12% in più nell'Amiata. E questo studio, noi, i risultati sono contenuti in questa pubblicazione opportunamente citata, con tutti 100 pagine di pubblicazione e 700 pagine di allegati, che sono consegnati al Ministero della Salute, che era il finanziatore di questo progetto denominato SEPIAS.
Ecco, ci sono dei riscontri di tipo sanitario, voglio dire, queste persone che hanno in percentuale abbastanza elevata, hanno una maggiore presenza di arsenico nelle proprie urine, sono maggiormente a rischio, ovviamente.
Ovviamente sono persone che sono maggiormente a rischio. Poi, se il rischio diventa poi un effetto sulla salute, dipende da molte cose. Dipende dalla suscettibilità genetica, dipende dal fatto se ci sono rischi anche di altro tipo per altre esposizioni. Quindi la cosa è molto complessa. E noi abbiamo messo a punto un protocollo che suggerisce di richiamare tutti i soggetti che avevano valore alto, cosa che stanno facendo tutte le unità sanitarie locali di competenza, per rifare un'altra valutazione, rifare il questionario un'altra volta per vedere se nel frattempo ci sono state altri tipi di esposizione, perché queste tracce sono tracce di esposizione recente perché l'arsenico viene eliminato in 2-3 giorni lungo le vie urinarie. Quello che viene ingerito, perché poi c'è arsenico che può essere anche respirato oppure per contatto attraverso la pelle. E quindi queste persone sono in corso di rivalutazione e poi se viene trovato ancora un valore elevato scatta una seconda fase di protocollo per accertamenti successivi e poi ancora una terza fase di protocollo. Quello che ci preoccupa è non solo a livello individuale ma a livello di comunità, a livello collettivo, perché se questi valori dal campione, seppure piccoli, vengano traslati sulla popolazione, significa che ampie fasce di popolazione hanno tracce di esposizione a arsenico. Poi, insomma, vedere se questo si trasforma in una malattia, oltretutto le malattie possono essere sia tumorali che non tumorali, è cosa molto complessa.
Ecco, voi non avete studiato, come dire, aumento, l'incremento delle malattie in qualche modo associabili all'arsenico in queste zone?
In queste aree, dunque, nel Viterbese c'è uno studio che è in corso di pubblicazione a cura dell'Osservatorio epidemiologico del Servizio Sanitario del Lazio che ha trovato dei parametri di salute, quindi sia mortalità che ricoveri ospedalieri, molto più elevati dell'attesa per tumori e anche per malattie cardiovascolari e altre patologie. E poi i dati di Gela e di Taranto sono molto conosciuti e chiaramente non possono essere ascritti soltanto, addebitati soltanto a esposizione a arsenico, perché in quelle aree ci sono tanti tipi di inquinanti e tanti
Inquinanti.
tipi di esposizione. Però certamente anche l'arsenico può giocare il suo ruolo e quindi bisogna bisogna rientrare assolutamente al di sotto dei parametri che sono nelle acque stabiliti, ma anche nell'aria e poi anche negli alimenti.
Ecco, vedremo fra poco come è possibile fare per abbattere la presenza di arsenico nelle acque, negli alimenti e nell'aria. Ma una prevenzione, come dire, individuale alle persone che sono in queste zone in cui c'è questa alta concentrazione di arsenico, lei cosa consiglierebbe di fare?
Dove c'è arsenico nelle acque, la prevenzione è quella che stanno facendo, è quella, tanto è vero che è vietato l'uso delle acque potabili per usi civili e quindi sono costretti a utilizzare altre acque non solo per bere ma per lavarsi, per cucinare, quindi diventa difficile poi la vita. Nelle situazioni invece più complesse come quelle industriali dove c'è carbone, dove ci sono carbonili all'aperto, dove ci sono combustioni di oli e di carbone, lì il problema non è individuale ma è collettivo e quindi bisogna che assolutamente ci siano misure di prevenzione primaria per abbassare le emissioni.
Ecco, nella sua nota in cui ci avvisa dell'inizio formale della procedura di infrazione, la Commissione europea fa particolare riferimento ai bambini al di sotto di 3 anni. C'è un motivo epidemiologico o perché?
C'è un motivo anche epidemiologico, perché questi valori di riferimento sono valori di riferimento che sono stati stabiliti, questi valori che vengono ritenuti protettivi sono stati stabiliti sull'adulto e invece si sta vedendo da molti studi che si stanno accumulando che i bambini sono più suscettibili e quindi questi parametri che come i 10 microgrammi litro stabiliti per la popolazione generale rischiano di essere un po' una media che è il pollo a testa di Trilussa. Ci sono fasce di popolazione, chi è già malato o i bambini appunto, che possono essere suscettibili a valori anche inferiori a questi, è per quello che c'è un'attenzione particolare su queste fasce più vulnerabili.
Fabrizio Bianchi, un'ultima domanda. Lei ci ha fatto notare come l'arsenico sia anche da fonti naturali e quindi non sempre è facile rilevarlo. In passato persone o popolazioni esposte in maniera particolare all'arsenico si conoscono e quali effetti ha avuto questa esposizione?
In tutto il mondo ci sono aree ricche di arsenico naturale che sono state ampiamente studiate, va detto che le più famose sono in Bangladesh o in Sud America o in Cina, in Mongolia, ci sono aree dove geochimicamente sono ricche di arsenico. Va detto che lì i valori di arsenico erano molto più elevati di quelli di cui si sta parlando per l'Italia o per altre zone europee come l'Ungheria, come anche l'Inghilterra. Adesso tant'è vero a livello scientifico ci si sta orientando a studiare gli effetti a valori di concentrazione più bassi rispetto a quelli del passato, che erano certamente valori di 10 volte o anche di 50 volte più elevati a quelli di cui si sta parlando. Però c'è da dire che gli studi più recenti, diciamo accumulati negli ultimi 10 anni, dicono che anche al di sotto di 50 microgrammi litro ci possono essere degli effetti e anche al di sotto di 10 microgrammi ci possono esserci alcuni effetti e quindi è per questo che bisogna essere rigorosi nel rispetto di queste norme.
Bene, grazie Fabrizio Bianchi, ricordo epidemiologo, ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e curatore della pubblicazione dei risultati del progetto SEPIAS insieme ad Elisa Bustaffa e a Fabrizio Minichilli. Ricordo il numero di telefono per intervenire via SMS in trasmissione 335 5634 296. era largo e tema in fa minore per pianoforte di Vincenzo Bellini, eseguito da Marco Sullini. E dunque la Commissione europea ci ha redarguito perché in alcune zone del Lazio c'è un livello troppo elevato di arsenico nelle acque che arriva nelle case. Ci dice di abbattere questa presenza di questo inquinante in Toscana hanno dimostrato che la cosa si può fare. Abbiamo con noi Alessandro Mazzei, direttore generale dell'autorità idrica della regione Toscana. Buongiorno dottor Mazzei.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E abbiamo anche con noi Michele Catureglie, direttore generale dell'ASA, azienda servizi ambientali di Livorno. Entrambi hanno contribuito a risolvere questo problema che si era affacciato in Toscana. Ci spiega qual era il problema e come l'avete risolto, Alessandro Mazzei?
Sì, come ha detto lei, da circa 12 anni, da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 31 che riguarda la potabilità dell'acqua per uso umano, è emerso il problema che in alcune aree della Toscana, zone della provincia di Livorno e della provincia di Grosseto, per origini naturali, quindi per cause naturali, parliamo di acqua che proviene sostanzialmente dalle colline metallifere, è stata riscontrata una presenza eccessiva di alcuni metalli dannosi alla salute umana, in particolare l'arsenico e non solo. Da allora si è posto il problema di rimuovere queste sostanze e diciamo che con una lunga percorso che prima ha costretto la regione a fare ricorso alle deroghe, perché noi sappiamo che la Comunità Europea ci pone il limite, la legge italiana anche ci pone il limite di avere una concentrazione non superiore a 10 microgrammi per litro di arsenico. In primo tempo è stato necessario alzare questa soglia fino a un massimo di 50 microgrammi, poi però sono stati messi in moto degli investimenti importanti che ci consentono oggi di avere l'acqua con una concentrazione di al massimo 3 microgrammi al litro e quindi abbondantemente al di sotto del limite stabilito dalla normativa italiana ed europea.
Bene, Michele Catureglie, mi scusi, il suo cognome mi mette in difficoltà.
Difficile.
No, non è difficile, sono io che... Ecco, Michele Catureglie, come avete fatto tecnicamente, cioè come si fa ad abbattere in acque potabili la presenza di arsenico?
Sì, noi abbiamo realizzato più impianti, alcuni impianti piccoli, 5 sulle colline, proprio nella zona del bacino di Valderello, dove ancora più forte era il problema, 5 piccoli impianti che funzionano a resina a scambio ionico. Mentre l'impianto più grosso, il principale da 260 litri secondo, che mi risulta sia il secondo d'Europa come dimensioni, è a idrossidi di ferro. In sostanza questi materiali funzionano un po' come delle spugne su cui ci si attaccano gli ioni di arsenico e quindi li estraggono in questo modo dall'acqua. Mentre i primi impianti a resina a scambio ionico, quelli più piccoli, hanno necessità di una rigenerazione, l'impianto grosso che abbiamo fatto ai idrossidi di ferro è con un materiale che viene rigenerato ogni 10 anni e quindi viene rinnovato completamente ogni 10 anni.
Questo materiale, queste tecnologie dove vengono messe a punto?
Ma sono anche in Italia, sono ditte italiane che hanno realizzato tutti questi impianti.
Bene, Alessandro Mazzei, non era solo l'arsenico, c'era anche il boro, per esempio, che avete abbattuto in queste acque.
Sì, infatti, soprattutto in quell'impianto che ricordava ora l'ingegnere Catureglie, quello di Piombino, quello più grosso, 200 litri secondo, 260 litri secondo, rimuove sia il boro che l'arsenico e sono due diciamo impianti da questo punto di vista all'avanguardia. Quello che volevo sottolineare è che forse si ricollega alla prima parte della sua domanda, cioè come mai in Toscana si è potuto fare e in altre parti d'Italia non è stato fatto.
Certo.
Tutto questo ha dei costi molto elevati. Lei pensi che gli interventi che sono stati necessari in Toscana sono costati circa 20 milioni di euro, che sono stati spesi in 4-5 anni, di cui 9 ce li ha dati la Regione Toscana come contributo a fondo perduto. ma 11 vengono dalle tariffe, sono a carico delle tariffe, quindi i cittadini toscani, come dire, si sono frugati in tasca e hanno pagato attraverso le tariffe questi impianti. Spesso sentiamo accusata la Toscana del fatto che è una delle regioni con le tariffe più alte d'Italia. Ecco, questo è uno dei motivi del perché avviene questo, ma possiamo dire che ci distingue nel bene rispetto ad altre aree, perché da noi l'acqua è potabile e il servizio è tra i migliori in Italia, lo possiamo dire senza tema di smentita.
Ecco, Michele Caturegli, almeno per ordine di grandezza, quanto costerebbe nel Lazio mettere in sicurezza le acque delle 37 zone individuate dall'Unione Europea?
Non conosco le dimensioni in termini di portate, però posso dare alcuni numeri rispetto a quello che costa a noi. Ecco.
Sì.
Noi trattiamo in quell'area circa 15 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, e per toglierci sia il boro sia l'arsenico spendiamo sui 2 milioni di euro. Praticamente il trattamento di queste acque, soprattutto costa il boro, l'impianto di trattamento del boro è un impianto sempre a resina a scambio ionico, che però hanno necessità, ogni filtro, sono 7 filtri, ogni 29 ore di essere rigenerato, sia con trattamenti acidi sia con trattamenti basici, quindi sono complessi. Però ecco, il trattamento di queste acque costa come 3 volte la produzione dell'acqua, quindi estrarre l'acqua dai pozzi
costa 3 volte di più,
trattarla costa 3, questo anche per fare un confronto con chi non ha necessità di trattamento. Quando si confrontano le tariffe dell'acqua è bene tener di conto anche di queste cose e dei costi anche di sollevamento. Abbiamo dovuto ristrutturare interamente l'acquedotto, perché dai pozzi l'acqua deve andare agli impianti e una volta trattata deve ritornare nelle reti. Abbiamo fatto 46 chilometri di condotte con numerosi impianti di sollevamento, quindi anche con costi energetici non indifferenti. Quindi quando si parla non solo di costruzione di impianti, bisogna pensare anche al complesso dell'intero acquedotto.
Ecco, Michele Caturegli, stiamo parlando anche del boro. Noi sappiamo, insomma, nella letteratura c'è ampio riferimento a questo, che l'arsenico è un veleno, è riconosciuto da sempre come un veleno, ma il boro, che sembra essere un elemento più amichevole, come mai? Cosa fa all'uomo?
Il boro sino al 2003 non era affatto preso in considerazione dalla normativa, perché è un elemento che di cui non è dimostrato che fa male, non si sa nemmeno bene a cosa. Però per il principio della massima cautela la Commissione europea stabilì di punto in bianco che il boro non doveva superare un valore di un milligrammo litro. E noi ce ne abbiamo 5 in quella falda, per cui ci siamo dovuti organizzare, ed è un valore in falda che è estremamente eccezionale. In pochissime punte del globo terrestre c'è
tanto
un valore,
boro.
Tanto boro. Quindi di fronte alla Commissione europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevedeva 3.2 come valore minimo, mentre la Comunità europea ha stabilito 1. Noi siamo a 5, quindi ci siamo dovuti organizzare, ma non c'erano esempi analoghi di impianti di questo tipo nel mondo, per cui l'abbiamo dovuto inventare. Abbiamo fatto un impianto pilota dal 2009 e dopo abbiamo costruito questo impianto, che peraltro funziona molto bene, non ha mai dato alcun tipo di problema e porta il boro al di sotto anche dell'1, a volta 0,3, per cui siamo ampiamente al di sotto. È stata un'operazione anche questa italiana, quindi diciamo ce la siamo fatta in casa. Addirittura ora stiamo studiando con anche la possibilità di recuperare l'acqua di controlavaggio per estrarre l'acido borico, che ha un discreto valore tipo 340 euro al chilo.
Quindi
potrebbe ripagare in parte i costi del trattamento.
Ecco, Alessandro Mazzei, a proposito di costi, le persone interessate hanno accettato questo aumento dei costi dell'acqua in quelle zone specifiche, o si pensa a un sistema di, come dire, di socializzazione dei costi più esteso?
Consideri che ci sono interessate in tutta la Toscana da questo problema dell'arsenico ripeto, tra l'area di Livorno e l'area di Grosseto 110-112 mila abitanti, più tutti i turisti, perché stiamo parlando di zone anche ad alta vocazione turistica, lei pensi Follonica, Piombino, la stessa Isola d'Elba che siccome preleva l'acqua in parte dalla costa, quindi diciamo utilizza quest'acqua che aveva queste presenze di minerali, di metalli non consentiti. La tariffa che ha sostenuto questi investimenti è una tariffa pagata da tutti i cittadini del cosiddetto ATO, cioè ambito territoriale ottimale, in cui viene divisa la Toscana. La Toscana è stata divisa in sei ATO, in sei territori. Sì.
Per ogni una sorta di province delle acque, diciamo.
Esattamente. Ora addirittura siamo passati, come lei diceva all'inizio, ad avere un'unica autorità idrica toscana, quindi spero che presto avremo un'unica tariffa toscana. Questo ovviamente rafforza gli elementi di solidarietà e di socializzazione, come li chiamava lei, anche dei costi, perché ovviamente non è giusto che un cittadino, solo perché è nato a Lucca e ha l'acqua buona sotto i piedi, debba pagare poco rispetto a un cittadino di, appunto, di Piombino, che invece ha un'acqua che, come ricordava l'ingegnere Catorelli, ha un costo di gestione pari a tre volte quello normale. E questa è una forma di solidarietà che la legge ci richiede e che la Toscana ha realizzato finora in sei territori, spero tra poco tempo in un unico bacino tariffario regionale.
Ecco, Alessandro Mazzei, per chiudere, ci sono altre zone a rischio in Toscana o ormai la faccenda è risolta?
No, la faccenda dell'arsenico e del boro è risolta. Noi abbiamo altre aree che sono a rischio, viceversa, per problemi, per esempio, di siccità. Anche questa è un altro tema.
Un'altra sfida.
Magari volete fare un'altra...
Molto volentieri, la faremo prossimamente. Allora, io ringrazio lei, Alessandro Mazzei, ricordo direttore generale dell'autorità idrica della Regione Toscana, ringrazio anche Michele Catorelli, direttore generale dell'azienda Servizi Ambientali di Livorno. Ricordo che questa è una trasmissione di Rossella Panarese, in regia abbiamo avuto e abbiamo ancora Cettina Flaccavento, in redazione Costanza Confessore, Paolo Conte e Matteo Di Giuli, alla console a Roma Paolo Abrai e qui a Napoli Antonio D'Orta, a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentino Lo Sordo.